anche la Chiesa Cattolica, come già la tradizione ebraica, 50 giorni dopo la Pasqua, celebra la solennità liturgica della Pentecoste. Il termine vuol dire 50 giorni dopo, deriva dalla lingua greca. Ma che cosa vuol dire? Perché per rispondere a questo interrogativo dobbiamo fare una carellata, sia molto, pure molto breve, di questa storia della salvezza. Dopo che Dio ha posto in essere l'umanità, ha chiesto di andare ad abitare la terra e a diffondere l'azione del Signore, che è quella della creazione, collaborando nel portare avanti la natura, la creazione. Ma l'uomo, dopo il peccato d'origine, si intende, si ribella a questo progetto di Dio e crea un simbolo di unità che non è più una sorgente dell'essere, il cuore di Dio, la volontà di Dio, l'amore del Padre. Il simbolo della loro unità si chiama la Torre di Babele. E avendo disobbedito a Dio, si sono accordati e si capivano fin quando l'hanno costruita. Dopodiché non si sono più capiti e avviene la dispersione delle genti, la dispersione dei popoli. C'è una incomprensione, una incapacità di comunicazione reciproca. Dio agisce in mezzo a questa umanità, sceglie un popolo che è il popolo eletto, il popolo ebraico, il quale popolo ebraico sconta tante cose, 430 anni di schiavitù in Egitto, ma poi Dio interviene, li tira fuori dall'Egitto e su Monte Sinai, siamo al capitolo 19 del libro dell'Esodo, Dio si rivela al popolo di Israele come suo Dio attraverso dei segni. Quali sono questi segni? Tutti conosciamo la rivelazione sinaitica, cioè c'è il rovento ardente, fuoco, fiamme, c'è un terremoto, rumori forti, per cui il popolo di Israele si spaventa e dice: vai tu dal Signore, noi non vogliamo sapere, stiamo qui, parla tu perché abbiamo paura. Tanto erano il rumore, il vento, il fuoco. Queste sono le premesse bibliche per capire la festa di Erra. O meglio, la festa che avviene 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù in Gerusalemme. Se voi avete udito bene, si richiama qui e la Torre di Babele. Perché adesso tutti capiscono il linguaggio che è quello dell'amore e della fede. L'avete udito, l'elenco, sono 16 popoli che ascoltano nella loro voce, nella loro lingua, la parola dei discepoli, la parola degli apostoli. Si ricompone in unità l'umanità, non solo il popolo di Dio, il nuovo popolo si costituisce. Perché? Perché qui Luca, negli Atti, richiama la teofania del Sinai, cioè Dio che si è rivelato sul monte Sinai con il fuoco, il rumore, il terremoto, eccetera, e qui non descrive. Ci fu un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, lingue come di fuoco, e tutti furono colmati di Spirito Santo. La differenza che là, alle piedi del Sinai, il popolo di Israele ha detto a Mosè: parla tu con lui perché abbiamo paura, non vogliamo saperne noi. Poi, qui invece, tutti furono colmi di Spirito Santo. Si ricompone non solo l'unità, ma l'unità anche della fede, non solo i popoli, ma anche della nuova alleanza. Perché vedete, ai tempi di Gesù, la Pentecoste ebraica celebrava due cose insieme. Erano le primizie del raccolto, e quindi dell'orzo, come declarano più là. E le offrivano a Dio, facevano una grande festa, perché finalmente la terra ti dà ancora da mangiare. Ma non solo, in quella solennità di Pentecoste, 50 giorni ebraici, della Pasqua ebraica, celebravano anche la memoria della Torah, cioè della legge che Dio aveva dato sul monte Sinai. Ed è qui, è descritto, che si ripete tutto, ma non per gli ebrei, si ripete per l'umanità intera, 16 popoli, 16 linguaggi, e tutti ascoltano una sola cosa. Dio rinnova la sua legge non più scrivendola su tavole di pietra, ma incidendola sui cuori degli uomini attraverso lo Spirito Santo. Allora sulle tavole di pietra Dio incideva, no, le 10 parole cosiddette a Pentecoste, quella ebraica sulla quale si innesta quella cristiana, quella di Gesù, c'è un'altra scrittura che non è più il dito di Dio, ma il cuore di Dio, attraverso lo Spirito Santo che riempie i cuori dei credenti dei suoi sette santi doni. Questa è l'inquadratura per capire la prima lettura, insomma, che descrive la Pentecoste ebraica, sulla quale si innesta la Pentecoste cristiana, che evoca e la Torre di Babele e la Torah, la legge nata sul Monte Sinai attraverso Mosè, e li unifica in una sola cosa. Lo Spirito Santo, attraverso i suoi sette santi doni, suscita vocazioni diverse ma tutte, dice San Paolo, per il bene comune. Quindi ecco qui che si risolve la Torre di Babele, il bene comune, e il bene comune deriva dalla fede, dal mettere a disposizione i propri talenti, i doni dello Spirito Santo, per il bene degli altri. Il bene comune vuol dire per la comunità, per gli uomini e le donne che la Pentecoste trasforma in fratelli e sorelle. Ed è un dono che viene dato ai cristiani in virtù del battesimo, che è il sacramento fondale della vita cristiana, e che viene poi confermato questo dono attraverso la cresima, la confermazione, lo Spirito Santo che ognuno di noi riceve in quel giorno lì con i suoi sette santi doni. Ne fa un lungo elenco San Paolo, uno fanno per una cosa, l'altro un'altra, ma tutto al servizio del bene comune. E allora noi che celebriamo la Pentecoste cristiana, quella in cui è stato donato lo Spirito Santo a questi uomini che prima erano chiusi dentro il cenacolo, pavidi e timidi perché avevano paura degli ebrei, vanno fuori con coraggio, quasi con spavalderia, e la forza della fede, ne divengono dei testimoni e suscitano negli altri l'adesione al messaggio evangelico, l'adesione alla persona di Cristo. Si costituisce lì il nuovo popolo di Dio, che ha come vincolo di unità lo Spirito Santo e i doni che mette ogni uomo a servizio promozionale dell'altro e a servizio promozionale della comunità nell'insieme. Questo che noi celebriamo non deve farci fare solo la memoria di quanto è accaduto, non deve farci fare solo la memoria di quanto ci è accaduto nel battesimo o nella cresima, ma ci stimola a capire che è per noi oggi la Pentecoste. Ogni volta, e l'ha detto Gesù dicendo a Pietro, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. La Chiesa, che è guidata dallo Spirito Santo, e rinnova la sua Pentecoste. E quindi è una Pentecoste attualizzata per noi, perché lo Spirito Santo obbedisce alla Chiesa e la guida lui, suscita lui le cose, vuoi che dopo lui si sia indietro, si sia fuori, no. È lo Spirito Santo che è impegnato oggi nella Chiesa, che celebra la Pentecoste, a rinnovare quella prima Pentecoste e a rinnovarla per noi. Oh, gli apostoli hanno avuto il coraggio di parlare, ma gli altri hanno avuto la generosità di ascoltare e di porsi anche degli interrogativi: come mai questo sta succedendo? Eccolo qui l'interrogativo che dobbiamo porci: cosa stiamo celebrando noi? Stiamo celebrando l'amore di Dio diffuso nei nostri cuori, stiamo celebrando l'amore di Dio attraverso lo Spirito Santo che mette in ciascuno di noi, non su più su tavole di pietra, ma su cuore di carne, la parola salvifica di Dio. E però bisogna ascoltare, bisogna lasciarsi coinvolgere, bisogna chiedersi se davvero i talenti che il Signore vi ha dato, e ognuno di noi è ricco dei talenti di Dio, perché tutti i battezzati e spero anche tutti i cresimati, e poi chi è sposato anche col sacramento anche del matrimonio affermato, e come che uso le faccio, che servizio faccio? Perché gli apostoli sono messi a servizio della parola di Dio, hanno preso i doni dello Spirito Santo che era sceso su di loro sotto forma di fiammella, eccetera eccetera, no? Con la vera celebre cenacolo, e donano agli altri quanto hanno ricevuto e suscitano negli altri degli interrogativi, e poi questi uomini danno anche una risposta, la risposta che deriva dalla testimonianza degli apostoli, poiché si rinnova per noi oggi la solennità di Pentecoste, poiché lo Spirito Santo è impegnato, perché è lui che agisce, No, ha detto Gesù, mi guiderà la verità tutta intera quando arriverà lo Spirito Santo. Avete udito, no? Non vi lascio orfani. Vi arriverà un altro paraclito, consolatore o avvocato difensore, dipende da come si traduce dal greco paraclitos. Vuol dire tutte e due queste cose qui. Quello che ti avvicina, ti accompagna, ti consola nelle tue prove, ti dà la forza e ti difende dal male. Vuol dire anche questo, avvocato difensore, lo Spirito Santo, che ci difende dal male con la cosaccia, il cuore di Dio. È meraviglioso, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano. Io dico soltanto che c'è questa presenza dentro di noi. C'è questo rinnovamento che lo Spirito Santo fa in noi. Tocca a noi durante questa Santa Messa prendere consapevolezza di questa chiamata all'amore di Dio, di questa profusione del suo amore nel nostro cuore, il coraggio di dire sulla parola di Dio: io voglio giocarmi la vita, voglio progettare il mio futuro, voglio vivere questo nuovo rapporto che lo Spirito Santo ha instaurato in ogni uomo per il bene comune, per essere una sola cosa della fede, perché ci sono le differenze, non è vero, no? Ma una sola cosa della fede e dell'amore del Signore, per questo la comunità che voi costituite qui adesso è proprio l'espressione di questa fede. Tutti insieme abbiamo detto gloria a Dio, tutti insieme rispondiamo amen, tutti insieme noi diremo, annunciamo la tua morte, proclamiamo nell'attesa, uomini e donne che attendono di incontrare il Signore, nell'attesa della tua vita, tutti insieme usciremo di chiesa come una comunità, come hanno fatto gli apostoli, che annuncia ognuno con la propria storia, annuncia l'amore fedele del Signore e promuove gli altri a riconoscere questo amore, incamminarsi verso questa pienezza di vita che raggiungerà il suo culmine nella nostra Pasqua personale, il giorno della nostra morte, ma che rivestiti di Spirito Santo siamo glorificati in Dio. Questo è il discorso che dobbiamo metterci dentro, che dobbiamo annunciare per dare direzioni giuste all'umanità, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che condividono con noi questa fetta di storia che ci è data per volerci vivere, per vivere i talenti che lo Spirito Santo ha messo dentro di noi a servizio degli altri, per camminare tutti insieme verso la vita vera che è il cuore di Dio, dal quale arrivano questi doni e con i quali noi saremo trasfigurati per l'eternità. Lo Spirito Santo ci aiuti a capire queste cose, soprattutto ci rende capaci di viverle. Siamo davanti.